Cineum mi presenta
Bentornati amici di CineUni, anche oggi una puntata tematica, anche oggi staremo insieme per affrontare insieme un argomento direttamente dal mondo del cinema. Io sono Giovanna e oggi parleremo di un qualcosa di molto molto particolare che quasi sempre mette esperti di cinema l'uno contro l'altro. È un argomento ostico da affrontare per me e quindi sono molto felice di poterlo affrontare. Sto parlando del cortometraggio. Oggi parleremo del cortometraggio, di che cosa significhi davvero, come nasce, perché esiste, ma parleremo anche della differenza tra il motivo per cui esiste oggi e il motivo per cui effettivamente è nato. Io intanto vi ricordo di seguirci su tutti i nostri canali social. Siamo su Facebook, su Instagram, su Twitter, siamo praticamente ovunque, siamo CineUni, la redazione cinema di Raduni, e ci occupiamo di cinema non soltanto in puntate come questa, quindi puntate tematiche, ma anche durante la settimana con contenuti speciali dal mondo del cinema e sul mondo del cinema. Ricordiamoci che nonostante i cinema siano chiusi, il cinema è a portata di mano. Ci sono tante piattaforme per vedere film e tanti modi per informarsi e poter comunque approfondire tematiche dal mondo del cinema e poi, insomma, condividerle con noi. Noi facciamo proprio questo, facciamo recensioni, vi informiamo su dei registi o sulle novità dal mondo del cinema e ne vogliamo parlare con voi. Ecco infatti che lancerei subito la rubrica Cine News, la rubrica in cui ci occupiamo proprio di notizie nuove nuove, fresche fresche dal mondo del cinema.
CineUni, che film è questa radio?
Oh, eccoci qua. Ragazzi, questa è una rubrica che io amo molto perché mi fa sentire sempre in contatto comunque con quello che accade, mi fa sentire che il cinema è vivo, che anche se è chiuso l'esercente cinematografico specifico, comunque siamo circondati dal cinema e fa parte del nostro stile di vita essere proprio stimolati da alcune dinamiche che accadono. Ecco, appunto, parlando di news di social, perché è per lo più in questo modo che ormai si parla di cinema, come non citare quanto sta accadendo al povero Muccino? Qualcuno fermi Muccino, io non ho capito qual è il disagio di quest'uomo, ma a quanto pare ne sta provando tanto, non nel senso più cattivo del termine, ma proprio perché lui esprime una continua forma di disagio nei confronti di quella che è stata una realtà che lui ha vissuto parecchio, e quindi il mondo del cinema, il mondo dei festival, la collaborazione con altri registi, con altri attori. Ha rilasciato delle dichiarazioni abbastanza pesanti, ragazzi. Allora, partiamo dall'inizio. Lui già l'anno scorso aveva rilasciato delle dichiarazioni un po' particolari perché non si aspettava di non vincere con Gli anni più belli nessun nastro d'argento. Tutto questo su 9 nomination, quindi ha apertamente dichiarato di essere molto deluso e di essere convinto. Aveva proprio già deciso che avrebbe portato a casa un nastro d'argento. Ora, questa cosa in realtà è accaduta già l'anno scorso. Lui aveva rilasciato delle dichiarazioni particolari, tra cui sono abituato al pregiudizio, quindi aveva fatto capire che alle sue spalle si tramasse chissà che cosa. Ma ragazzi, ma ultimamente sta dando il meglio di sé. Vi ho voluto ricordare infatti questo episodio sui nastri d'argento perché invece è di pochi giorni fa, del 3 aprile 2021, la sua dichiarazione fatta in un tweet su un'altra manifestazione molto importante. Ecco, lui dichiara: sto meditando di uscire dall'Accademia dei David di Donatello come giurato e non presentare mai più in futuro i miei film in gara. Non lo si può più considerare come fu il premio più prestigioso del cinema italiano nel mondo. Ecco, questo già ha lasciato tutti un po' impietriti. Ora, è da ricordare il fatto che questa cosa avviene a qualche giorno di distanza da un altro tweet che recitava: «Sto provando a guardare da stamattina Favolacce, non sono ancora riuscito a finirlo. Sarò poco intelligente o cinefilo per comprenderne la grandezza?» Ora, dichiarare delle cose così importanti nei confronti di altri colleghi, quali i fratelli di Innocenzo, è un po' particolare, cioè uno si dovrebbe prendere la responsabilità delle parole dette e invece lui nei commenti continua dicendo: «Per la cronaca, Pasolini detestava Calvino, Moretti Monicelli, i Viscontiani si odiavano con i Felignani e a volte venivano persino alle mani. Se posso dirla tutta e fino in fondo, tutto questo politicamente corretto è la tomba dell'arte e lo trovo insopportabile». Quindi ha dichiarato apertamente di voler provocare, ecco, di voler scuotere un po' le acque. Questa cosa ha fatto molto ridere tutti gli utenti più appassionati alle dichiarazioni dei vari registi, insomma al mondo dell'arte, a come si muove il mondo dell'arte sui social. A noi pure ha fatto molto molto ridere, è una Cine News che volevamo riportarvi ricordandovi anche quanto già accaduto l'anno scorso. E tra le varie novità, tra l'altro, di cui parlare in questo periodo, grazie Muccino perché almeno ci tieni un po' svegli, c'è anche il fatto che finalmente siamo arrivati a quel periodo dell'anno e finalmente stanno per esserci gli Oscar. Siamo prontissimi per il 25 aprile, anzi seguiteci perché prima di allora ci saranno dei contenuti molto speciali e in più ci saranno delle osservazioni, ecco, delle opinioni che condivideremo con voi in generale sugli Oscar. Rimanete connessi. E infatti parliamo di Oscar anche nel nostro speciale CineTime.
CineUni presenta CineTime.
Sì, ma troppi cine, dite film, non lo so.
Il 25 aprile è la data che aspettavamo tutti, appunto, per poter partecipare, anche se a distanza, alla cerimonia degli Oscar del 2021, che quest'anno tarda ad arrivare, ma che siamo felici che, insomma, si possa anche solo fare, visto le varie problematiche nel mondo del cinema di quest'anno. È un'edizione particolare, che sarà gestita in modo particolare, prevalentemente ci sarà molta distanza, ecco, è la parola che conosciamo meglio degli ultimi due anni, ma comunque ci saranno e questa è la cosa più importante e noi li seguiremo. Ecco, c'è una sezione importante degli Oscar che è la sezione cortometraggi. È una delle sezioni più belle in assoluto e allo stesso tempo è tra le sezioni più difficili da conoscere, proprio su cui informarsi. I cortometraggi sono spesso difficili da recapitare, sono difficili da raggiungere. Certe volte raccontano in così poco tempo, come ovviamente la cosa tipica delle narrazioni dei cortometraggi, storie meravigliose che vorremmo recuperare ma che non riusciamo a trovare. Ecco, oggi Marianna ci parla proprio dei cortometraggi, ci parla proprio di questo mondo meraviglioso che ogni tanto, troppo spesso, ci perdiamo e recuperiamo magari su YouTube anni e anni dopo e ci rendiamo conto che avremmo voluto vederlo molto molto prima. Io poi sono quella innamorata di Paperman in un modo veramente viscerale e sono innamorata della narrazione che è tipica dei cortometraggi, che appunto in poco tempo riescono a dare tanto, a trasmettere un messaggio importante e a farti emozionare. Vi lascio quindi alle parole di Marianna, aspettando di poterci godere insieme la sezione dei cortometraggi del 2021 e sperando che dopo questa puntata avrete anche una visione un po' diversa del cortometraggio.
CineUni presenta CineTime.
Sì, ma troppi cine, dite film, non lo so.
Lo sapevate che potete recuperare ben 3 pellicole candidate agli Oscar spendendo meno di un'ora del vostro tempo? Potete sfruttare la pausa pranzo, una serata in cui non avete voglia di film lunghi e complicati, oppure mentre aspettate il fattorino con la pizza. Con il CineTime di oggi vi portiamo alla scoperta di 3 corti in gara agli Oscar, uno per categoria, che potete recuperare su YouTube o sulle piattaforme streaming più diffuse. Il primo corto se la gioca nella categoria miglior cortometraggio. Disponibile in lingua originale con i sottotitoli, The Present è uno spaccato della vita vissuta dagli abitanti della Cisgiordania, alle prese con l'occupazione militare israeliana e i posti di blocco che limitano i loro movimenti. La regista palestinese Farah Nabulsi, attivista da anni, utilizza questa pellicola come denuncia sottile di ciò che significhi vivere in quei luoghi. Lo fa attraverso un padre, Youssef, costretto ogni giorno all'alba ad affrontare lunghe file per i controlli per andare a lavoro, e Yasmin, la sua bambina. Nel giorno libero di Youssef, accompagnato dalla figlia, decide di andare a comprare un semplice regalo di anniversario alla moglie. Ed è con questo piccolo e premuroso gesto che la regista ci mostra, nel cammino dei due, le difficoltà, il senso di impotenza e di sottomissione a cui sono costretti. Ma nonostante tutto, riusciranno a portare a casa il regalo? Avete 24 minuti del vostro tempo per scoprirlo? Il secondo corto, in gara come miglior cortometraggio d'animazione, dura solo 12 minuti. Tempo necessario a Will McCormack e Michael Govier di creare una pellicola struggente e dal forte messaggio. Se succede qualcosa vi voglio bene, è un gioco di ombre e di pochissimi colori usati per affrontare il tema del gun control americano e delle conseguenze nella vita di tutti i giorni. Vite, appunto, come quella della bimba che muore in una sparatoria a scuola e lascia un grande vuoto in quella dei genitori, che devono quindi affrontare il lutto. In un gioco di ombre e ricordi, protagonista risulta la colonna sonora e il mixaggio audio che, insieme ai pochi colori e alle animazioni, aiutano ad entrare nella pellicola, percependo tutte le emozioni dei protagonisti. E rimaniamo negli Stati Uniti e in qualche modo anche sul tema delle armi. A Love Song for Latasha, candidato agli Oscar come miglior corto documentario, diretto da Sophia Nally Ellison, dura 19 minuti. È il tempo necessario per affrontare la storia di Latasha, ascoltando le voci di chi ha avuto modo di conoscerla, sua cugina Shainese e la sua migliore amica Tibi. La regista conduce le due in un racconto di chi fosse Latasha, i suoi sogni, il suo carattere e le sue storie, arrivando solo in ultimissima battuta a rievocare la morte della giovane. Nel 1991, mentre cercava di acquistare del succo di frutta, Latasha Erlins viene uccisa con un colpo di pistola alla nuca dalla proprietaria del negozio che la credeva una ladra, all'età di 15 anni. È il preludio per le rivolte che sconvolgeranno l'America del 1992. La storia è narrata dalle amiche, ma non vedrete mai le immagini dell'omicidio, cosa che invece accadde nel 1991, quando alla televisione, in pieno giorno, furono mandate in onda le immagini delle telecamere del negozio. In questa pellicola viene invece esaltata la dolcezza, le fragilità e le conseguenze di una morte senza senso ad una così giovane età. E potrei andare avanti tutto il giorno con i corti candidati agli Oscar, ma per tutte le pellicole candidate e altre curiosità, restate sintonizzati su CineUni. Da Marianna Sarselli per CineUni da Radio Revolution Parma.
Mamma diceva sempre che i miracoli succedono tutti i giorni.
No, provare no. Fare o non fare, non c'è provare.
Potrebbe essere peggio.
Ecco,
potrebbe piovere.
Cinevergreen. Non c'è fine, non c'è inizio, c'è solo l'infinita passione.
Se è vero che per la sua natura formale il cortometraggio è sempre stato un medium adatto a formare nuove leve e a sperimentare nuovi mezzi espressivi, questo è ancora più evidente nell'ambito dell'animazione. È durante la cosiddetta Golden Age of Animation, infatti, dalla fine degli anni 20 fino ai 60, che il corto rappresenta il prodotto principale di chi produce cartoni animati. Disney, Fleischer, Warner Bros. Proprio per tutti, in questi anni i corti sono lo spazio pionieristico per eccellenza, perché questi non prevedono budget elevati e limitano il rischio di impresa. Quando appunto con gli anni 60 si è chiusa la stagione della frequentazione di massa dei cinema, i corti sono stati progressivamente accantonati e vissuti sempre più come cinematografia di serie B. La storia della Pixar Animation ci insegna però come, anche in tempi più recenti, il corto possa essere per gli animatori tanto un'efficace palestra formativa quanto una vetrina importante nei confronti di chi poi dovrà finanziare progetti più grandi. La Pixar, sebbene con un altro nome, nasce come divisione interna della Lucasfilm, adibita allo sviluppo di tecnologie per gli effetti speciali, ed è solo grazie al suo primo corto, fortemente voluto dall'allora animatore John Lasseter, che intraprenderà la propria strada verso il suo scorporamento in una compagnia indipendente. È il 1984 e Le avventure di André e Wally B., questo è il titolo del corto, riesce per la prima volta a innervare di espressione dei solidi elementari che interagiscono fra loro. Sfere, cilindri, tutto, visto con gli occhi di oggi, appare quasi naif, ma al tempo, quei due minuti scarsi rappresentavano una rivoluzione. Si poteva fare animazione attraverso la computer grafica, e la Pixar ne avrebbe dato conto per il resto degli anni 80 producendo altri 4 corti. Uno di questi, Luxo Junior, non solo ci fa conoscere la tenera lampada che negli anni diventerà il simbolo stesso dell'azienda, ma stabilisce le basi di uno standard stilistico importante per tutta la produzione Pixar a venire. Anzitutto, Luxo Junior sottolinea, per quanto riguarda la rappresentazione delle ambientazioni, la ricerca di un fotorealismo che sia il più efficace e credibile possibile. Sul fronte dei personaggi, invece, ci si orienta da subito sull'utilizzo di oggetti o animali antropomorfi. La tecnologia per lunghi anni non sarà ancora sufficientemente matura da garantire un'adeguata rappresentazione degli esseri umani, e quindi Pixar eviterà, quando possibile, di affrontare l'argomento, buttandola in caso sulla caricatura, più che sul realismo. Luxo Junior, però, è importante anche per un altro motivo. È il momento nel quale Steve Jobs, al tempo ai ferri corti con la sua Apple, si convince a investire sull'asset e soci, permettendo loro di mettersi definitivamente in proprio e di sognare in grande. I primi anni 90 saranno privi di corti perché gli sforzi della compagnia sono tutti rivolti su Toy Story. Ma una volta vinta la scommessa del lungometraggio, non solo in casa Pixar si tornerà a parlarne, ma l'azienda sceglierà di abbinarne uno a ciascuna delle sue uscite principali sul grande schermo, stabilendo quella che ancora oggi è una piacevole consuetudine. Il gioco di Jerry, l'agnello rimbalzello, quando il sole incontra la notte, sono solo alcuni dei tanti e brillanti risultati di questa politica. Voglio segnalarvi però soprattutto La Luna, del 2011, diretto da quell'Enrico Casarosa al quale è stato affidato il prossimo lungometraggio Pixar in uscita, Luca, a dimostrare proprio il ruolo preparatorio dei corti rispetto ai talenti della compagnia. Con l'avvento di Disney Plus, poi, si è proprio aperta una nuova stagione. La piattaforma è avida di contenuti e non solo quindi tutte le vecchie produzioni rese disponibili grazie a essa stanno vivendo una nuova stagione di visibilità, ma si è proprio deciso di far approdare in streaming i risultati di un nuovo programma chiamato Sparkshot, incentrato sul far maturare nuovi animatori e basato su un approccio molto indie. L'unica limitazione che viene data per ciascun progetto a chi ci lavorerà sta nel budget. Per il resto, la libertà creativa è pressoché assoluta e i risultati brillanti di corti come Kid Bull dimostrano la bontà dell'idea e incoraggiano la prosecuzione su questa strada. È legittimo quindi aspettarsi che nei prossimi anni avremo sempre più a che fare con cortometraggi, specialmente con quelli animati e con quelli Pixar e Disney. Perché se c'è un campo nel quale la scarsità di mezzi o di tempo che caratterizza i corti può essere mitigata, beh, quel campo è quello della creatività e della fantasia. E l'animazione, a ben vedere, è nata proprio per dare sfogo a queste tensioni. Nicola Carmignani, per Cineuni, Siena.
Ecco, tutti i contenuti che vi stiamo presentando vi fanno proprio capire il nostro punto di vista. Il corto è bello. È bello perché è importante come prodotto cinematografico, perché può esistere in maniera indipendente dal lungometraggio o dal concetto di distribuzione cinematografica. Il cortometraggio non sempre ha una distribuzione cinematografica effettiva, certificata. Tante volte si fanno cortometraggi addirittura per provare un'idea, per vedere se funziona, per poterla poi esprimere al meglio in un lungometraggio, ma tante volte invece perché è un'idea esprimibile in poche scene, perché è più forte espressa in maniera più veloce, più immediata. Si dice che non è la lunghezza quella che conta. Ecco, io sono molto molto d'accordo. Non è vero, tra l'altro, che scrivere qualcosa di corto dal punto di vista temporale è più facile di scrivere qualcosa di più lungo, di più articolato. Avere lo spazio temporale per potersi esprimere certe volte è più facile. Lo vediamo anche noi in radio. Certe volte abbiamo dei tempi nei talk. E molto spesso il problema non è come riempire quei tempi, ma è come fare a dire tutte le cose che vogliamo dire in pochi minuti. Ecco, è la stessa cosa per il cortometraggio. Quando ci vengono dati dei limiti di tempo, è sempre più difficile esprimersi. Ma in realtà si arriva subito al succo della questione. E l'immediatezza, anche nella comunicazione, anche nei nuovi media e nei social, è sempre premiata. Io prevedo un grande sviluppo, un grande futuro per il cortometraggio, per il tipo di linguaggio che è, per il tipo di persone che stiamo diventando noi nella gestione della nostra attenzione e dei contenuti che privilegiamo. Dovrebbe cambiare la mentalità di distribuzione e di alcuni esercenti cinematografici e anche un po' di alcuni festival. Ma io sono fiduciosa e sono convinta che presto scopriremo la grande importanza del cortometraggio proprio perché vorremo sempre più prodotti immediati, forti, concisi. Corto e bello, quindi, non sempre, ma molto molto spesso. Ecco perché vogliamo parlarne con Giovanni Merlini, il regista di cortometraggi e videoclip, che abbiamo deciso di intervistare proprio per capire che cos'è il cortometraggio per lui, qual è la storia del cortometraggio e qual è il futuro del cortometraggio. Intanto vi ricordo che potete seguirci su tutti i social e soprattutto sul nostro sito, dove troverete anche i nostri articoli, tra cui quello sui cortometraggi, in cui vi parlo delle tre maggiori fake news che si dicono sul cortometraggio, ma che non sono sempre vere. Per questo e per tutti i contenuti di CineUni potete appunto seguirci sulle nostre pagine o su Spotify o ascoltarci nelle radio universitarie e nei nostri podcast. Fateci sapere che cosa ne pensate del cortometraggio. Adesso intanto ascoltiamo che cosa ne pensa Giovanni Merlini. Ciao! CineUni è in compagnia di Giovanni Merlini, un giovane regista e sceneggiatore di videoclip e cortometraggi. Allora, Giovanni, che cos'è il cortometraggio per te, che ne fai tanti? E perché esiste il cortometraggio? Quindi perché tu fai cortometraggi?
Il cortometraggio è una forma decisamente interessante di produzione cinematografica. In primis si potrebbe addirittura dire che il cinema nasca come cortometraggio. In realtà ci è voluto un po' di tempo perché capissimo che i film potevano durare molto più tempo. Poi è interessante, ad esempio, negli anni 60-70, nei cinema i cortometraggi venivano proiettati prima dei film. Erano principalmente documentari, però questa era una cosa decisamente interessante che siamo andati a perdere. E adesso, oggi come oggi, il cortometraggio è di fatto soltanto un modo più facile per produrre un audiovisivo. Cioè, molto più facile produrre un video, diciamo, di 15-10 minuti piuttosto che naturalmente un film di 90 minuti, sia perché costa molto di meno per un semplice fatto di tempo, sia perché ci permette anche magari con pochi mezzi di creare qualcosa. In realtà, poi di fatto, l'utilità del cortometraggio è abbastanza discutibile oggigiorno, anzi potremmo dire che è sostanzialmente inutile.
Qual è il futuro di un cortometraggio? Nel senso proprio più pratico, quindi come funziona la diffusione di un corto e come si muovono le case di distribuzione con questo tipo di contenuto?
Può servire al singolo regista o alla singola troupe per, in primis, testare delle tecniche. Ad esempio, se io decido di fare un cortometraggio, mi metto in testa che voglio provare a fare qualcosa che non sono sicuro che venga bene, così che se mai finirò a fare un film, so che viene bene o viene male, decido se utilizzare o meno una determinata tecnica. Poi ci serve per, non lo so, testare una troupe. Quindi io so che, ad esempio, preferisco chiamare come fonico una persona piuttosto che un'altra, come aiuto regia una persona piuttosto che un'altra, oppure riesco a trovare, creare un gruppo di collaboratori comprovato con cui mi trovo bene a lavorare e che mi comprendono, ma sempre nell'ottica futura di girare qualcosa di più complesso, perché è quello alla fine a cui uno dovrebbe ambire, anche perché, come dicevo già, il cortometraggio non ha nessuna funzione sicuramente economica all'interno dell'industria. della formula americana riguardo il fare il cortometraggio come anticipazione per un film, tipo Damien Chazelle con Whiplash, non so poco. Credo, da che so, ci sono tipo soltanto uno o due esempi in Italia, sostanzialmente, di queste cose. E non è una tecnica comprovata, sostanzialmente non è qualcosa che funziona, e non ho mai capito se non funziona perché effettivamente i produttori non tendono a non investirci, oppure se in generale chi fa cortometraggi non li vede in un'ottica di un futuro lungometraggio. Fondamentalmente il cortometraggio è inutile perché vincere premi di cortometraggio, queste robe così, non dà la visibilità necessaria per poi produrre un lungometraggio, e non hanno un mercato. Non hanno un mercato per una serie di motivazioni, in primis perché i cinema sono chiusi, ma poi in generale i cinema, l'unico posto in cui si può distribuire un cortometraggio sono i festival, e ci sono svariate limitazioni in queste realtà. Tu mi hai chiesto di parlare delle case di distribuzione. Io non ne so moltissimo, però so che spesso chiedono soldi, perché naturalmente i premi ai festival sono piuttosto esigui, se ci sono. Spesso i circoli festivalieri sono molto legati ad un, diciamo, un'ottica piuttosto chiara dei temi che i cortometraggi devono trattare, dello stile che devono avere, che è quella specie di moralismo, buonismo tipico, poi lo vediamo un po' ovunque in molti cortometraggi, e poi quella specie di stile neorealista che va alla grande nella maggior parte dei festival. Quindi le case di distribuzione tendono, perché è il loro lavoro sapere quale cortometraggio inviare a quale festival, le case di distribuzione tendono a poi prendersi cortometraggi che hanno bene o male quello stile, quelle tematiche, e questo causa fondamentalmente un circolo vizioso di omologazione del prodotto che è credo dannoso dal punto di vista artistico. Poi appunto la casa di distribuzione giustamente ti chiede dei soldi perché non ci guadagna niente, non c'è un vero guadagno nella distribuzione dei cortometraggi ai festival. Forse ci sarebbe un guadagno, potrebbe essere utile, interessante anche fare cortometraggi, se non per uno scopo personale artistico, se si tornasse in una condizione in cui i cortometraggi vengono proiettati prima dei film, che in alcuni casi viene fatto. Ad esempio ci sono alcune piccole realtà come quella del Cinema Aquila a Pigneto, che è capitato che proiettasse dei cortometraggi prima dei film. A quel punto potrebbe aver senso fare un cortometraggio, se non per le motivazioni che dicevo prima, perché alla fine noi facciamo l'idea di fare un film, l'idea di fare un cortometraggio, ma qualunque opera d'arte secondo me è quella di farla vedere alle persone, non te la fai per tenertela per te. E il cortometraggio non se lo vede nessuno, non se lo vede nessuno perché non ha un posto dove può essere visto. E a chi viene a dirmi che ormai viviamo in un'epoca in cui lo puoi prendere, lo puoi caricare su YouTube, su Vimeo, palesemente questa persona non sa di cosa sta parlando, secondo me, perché caricare un cortometraggio o un qualunque video in realtà su Vimeo o su YouTube o su qualunque altra piattaforma video è utile quanto sperare che qualcuno trovi un messaggio in una bottiglia. Prendi un messaggio, metti una bottiglia, lanci nell'oceano sperando che qualcuno lo trovi. Molto probabilmente non lo troverà nessuno. Quindi c'è così tanta roba in questi canali di distribuzione, diciamo free, che poi la qualità viene sostanzialmente sommersa. E tra l'altro non ha senso spendere dei soldi per un cortometraggio se poi dopo non ti rientra nulla. Se non, ribadisco, per quella che è l'unica motivazione per cui fare cortometraggi, secondo me, che è una propria velleità artistica. Tu vuoi fare come c'è chi scrive poesie, chi scrive canzoni, chi fa video arte e chi fa cortometraggi, fondamentalmente, e per appunto creare le connessioni tra le persone e sperimentare con delle tecniche creative. In realtà il cortometraggio sarebbe molto divertente e profondamente diverso dal lungometraggio, perché bisogna adottare degli stili di regia diversi, bisognerebbe adottare delle scelte di sceneggiatura completamente diverse. Sono spesso dei progetti molto stimolanti, però non hanno una vera utilità, purtroppo.
Se non dovessimo risentirci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte!